radiofonica.com. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di A Walk in Time. Come ogni mercoledì ormai siamo diventate un'abitudine per i nostri radioascoltatori, siamo qui in diretta dal link di via Ulisse Rocchi e ovviamente chi vi parla è sempre Lucia insieme alla cara Deborah. Buonasera.
Ricordiamo a tutti di avere una pagina Facebook, ormai lo ricordiamo come sempre, quindi è Walk in Time.
Basta cliccare mi piace e ovviamente come diciamo sempre potete criticarci, comunicare con noi, insomma fate un po' quel che vi pare. Tra l'altro è stata una settimana veramente ricca di eventi, siamo appena usciti dall'Immaginario Festival, tantissimi sono stati gli ospiti presenti,
molti e di voi sono stati gli ospiti che ha intervistato la Bifonica.
Esatto.
Siamo passati da Corrado August, Antonio Ricci a Manuela Agnelli, io lo dico giustamente, sono un po' di parte.
Fanatica.
Sì, andate a vedere l'intervista, mi raccomando.
Selvaggia Lucarelli, Maccio Capatonda, Arrigo Sacchi, insomma ne troviamo veramente tantissimi. Il Festival dell'Immaginario è finito, ma a breve ritroviamo anche un altro festival fotografico per l'esattezza.
E che non si dica che non c'è mai nulla di culturale a Perugia, perché non è così. Cioè, esatto. Quando ha perso come Perugia capitale della cultura,
ci siamo un po' demoralizzati e invece no,
stanno aumentando.
Che ben venga, che alla fine la città si dà da fare. Infatti ritroviamo il Perugia Social Photo Fest, che parte dal 14 fino al 23 novembre. Lo ritroviamo nel Museo Civico del Centro di Cultura Contemporanea. Ciao Flora Bant, intanto saluto il grande. E presso Palazzo della Penna. Si tratta di un festival internazionale dedicato alla fotografia sociale e terapeutica, quindi per chi è curioso o amante della fotografia non possiamo ovviamente che consigliarvelo.
Esatto, io intanto saluto il nostro Claudio alla regia e saluto anche un nuovo arrivato che è Danny, che sta dietro le quinte, voi non lo vedete ma c'è.
Sarà il futuro disturbatore di Radiofonica, ne sono
viene
più che sicura.
Cioè,
lui viene apposta per disturbare,
sarà quello il suo ruolo.
Comunque, cara la mia comparella,
di cosa parliamo oggi?
Siamo arrivati agli anni 50,
che bello.
Anni tanto attesi, anni meravigliosi, innovativi, anzi vedremo che questi primi anni 50 presentano un po' di problemi, però più andiamo avanti, insomma, e più entriamo in un periodo vivo di novità.
E infatti sì, e proprio a proposito di questo, io vorrei iniziare con una solita chicca che abbiamo appunto trovato durante le nostre ricerche estenuanti, che descrive un po' quello di cui andremo a
l'essenza
parlare.
Di
l'essenza
di questi anni.
Degli anni 50. Allora, c'erano una volta gli anni 50, gli anni della Vespa e della Lambretta, di Coffi e di Bartoli, Togliatti e De Gasperi, gli anni di Pasolini, Gadda e Moravia, l'Italia di Carosello e delle utopie industriali, anni di scommesse e di incertezze, ma soprattutto di speranze, un decennio lungo per un secolo breve.
A questo punto possiamo anche concludere la puntata di A Walk in Time, tanto abbiamo detto tutto. No, va bene, noi più che altro andiamo ad ascoltarci prima di iniziare l'ufficiale camminata nel tempo, il primo brano di oggi, come diciamo sempre, per entrare nell'atmosfera, e quindi ci andiamo ad ascoltare Tin Roof Blues della Roma New Orleans Jazz Band.
We'll be right back.
Ed eccoci sempre in diretta qui dal link di via Ulisse Rocchi a Walking Time, Lucia e Deborah in diretta dalle 16 alle 17.30. Come sempre abbiamo fatto un preambolo iniziale, quindi siamo entrati ufficialmente nei bellissimi anni 50. Ho anche detto però nell'introduzione che in realtà all'inizio ritroviamo un po' di problematiche, infatti io ovviamente mi occupo della parte storica, parto dall'Italia e ritroviamo effettivamente un po' di disordini. Innanzitutto nel 1950 ritroviamo le dimissioni di De Gasperi e quindi già a livello politico ecco che per l'appunto iniziano le prime problematiche. A proposito invece di disordini sociali, sempre nel 1950 a Modena ritroviamo una delle più grandi, diciamo, manifestazioni sindacali, dove tra l'altro 6 operai rimangono uccisi dalla polizia. Cosa simile si verificò anche nel nostro caro amato Sud Italia. Infatti nel marzo i contadini meridionali organizzarono una grossa insurrezione occupando le terre incolte e anche in questo caso molti braccianti rimasero uccisi. Io a tal proposito vorrei anche ricordare una strage che si verificò qualche anno prima, però comunque nei dintorni di casa mia, conosciuta meglio come la strage di Melissa, che effettivamente nel mese di novembre anche in quel caso molti braccianti purtroppo rimasero uccisi. Tra le novità ricordiamo la nascita della CISL, quindi ecco i sindacati che iniziano a prendere piede, infatti la CISL composta dai lavoratori cattolici, repubblicani e socialdemocratici. Nel 1950, precisamente il 5 luglio, si aprì anche il caso, famoso caso, del bandito Salvatore Giuliano che misteriosamente fu ritrovato morto e da lì si aprì appunto un'inchiesta che insomma è stata trattata ma che io sappia non è stata mai risolta, cosa all'italiana insomma, va
ci
bene.
Ci facciamo sempre riconoscere.
Ovvio. E ritroviamo a proposito delle insurrezioni dei contadini nel meridione, infatti nel 51 viene inserita la Cassa del Mezzogiorno, quindi un sistema appunto per sviluppare e avviare il sistema economico del meridione. Nello stesso anno viene varata la legge Vanoni, che detta così non...
La legge di Ornella?
No, non è Ornella, anzi si tratta di una legge che si basa sulla riforma fiscale, praticamente quello che facciamo anche noi ogni anno per quanto riguarda la borsa di studio, cioè coloro che usufruivano degli stipendi statali e non solo erano obbligati a presentare la denuncia del reddito annuale, quindi ognuno appunto deve dichiarare il proprio patrimonio e i guadagni annuali. Nel 53 ritroviamo ancora aperta la questione triestina, infatti devo aprire una piccolissima parentesi, ritroviamo questi disordini perché siamo nel dopoguerra. È vero, da qui a poco avremo il boom economico, quindi una grande ripresa, però ovviamente non è che ritroviamo, cioè dalla sera alla mattina si passa da uno stato di guerra ad uno stato di pace, infatti ecco che in Italia per questo diciamo giustifico i vari disordini. A proposito di seconda guerra mondiale, infatti Trieste continua ad essere ancora occupata dalla Jugoslavia, tra l'altro l'esercito di Tito arriva a minacciare persino l'intervento armato, viene mandato l'esercito proprio ad Oriente. Il 3 gennaio nel 53 invece il Trieste ritorna nel territorio italiano e la zona B viene concessa alla Jugoslavia. Per concludere questo viaggio all'italiana, nel 54 a Milano viene inaugurato il servizio pubblico televisivo e purtroppo il 19 agosto ritroviamo la morte, quindi la fine di un capitolo riguardo alla politica italiana, la morte del grande Alcide De Gasperi. E io così, come al solito, diciamo concluso la nostra panoramica tutta all'italiana.
Molto bene, allora io direi di passare un pezzo a questo punto e passiamo un pezzo italiano.
Italiano, era il minimo, anzi, di uno dei divi del periodo.
Di uno dei divi del periodo italiano che è Fred Buscaglione e questa è Madame Doré.
Ho letto sul Corriere dell'Amore la storia che vi voglio raccontare. Sono certa che può dare al vostro cuore un po' di buon umore. Madame Doré, sono da provare, per questo sento un po' di fatica la città.
Fred Buscaglione con Madame Doré, questo pezzo abbastanza un po' boogie-woogie, ecco.
Eh sì, no, vabbè,
perché sono gli anni del boogie-woogie, esatto. Io ti stavo chiedendo, cioè, anzi mi stavo chiedendo e ti vorrei chiedere, abbiamo fatto questo viaggio all'italiano da un punto di vista storico, ma cosa succede in tutto il resto del mondo, insomma, perché negli anni 50, almeno agli inizi, non sono poi così tranquilli.
Eh no, come in Italia, infatti, ritroviamo i disordini a livello mondiale, più che disordini, purtroppo ritroviamo altre guerre, ecco, una guerra finisce, molte altre ne iniziano, questa è la bruttezza dell'umanità. Ah, è uscita così proprio.
Che perla di filosofia. Si vede che sei una filosofa nata.
Una filosofa mancata.
Una filosofa mancata. Ma comunque tra un po' diventerai una filosofa vera.
E me lo auguro. Allora, per quanto riguarda questa panoramica mondiale, nel 1950, a proposito di guerra, infatti ritroviamo lo scoppio della guerra di Corea, quindi tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Tra l'altro la NATO manda dei soldati statunitensi per bloccare l'avanzata. Ma quando mai soldati statunitensi, ma poi io, cioè, parlo sempre male dell'America, ma quando mai soldati statunitensi hanno salvato la situazione? Quelli là vanno lì apposta per combattere. Vabbè, comunque, lasciando quelli che sono i miei pareri personali...
Che sono poi quelli un po' di tutti, probabilmente.
Sì, io sono la voce della verità. Ritroviamo appunto l'avanzata della NATO, ma anche l'alleanza della Cina, che appunto si allea con la Corea del Nord. Altra situazione particolare, di sicuro non delle più belle, la ritroviamo già in Vietnam, o meglio, del Vietnam ne ho parlato già allo scorso appuntamento, perché ritroviamo lo scontro con il colonialismo francese. In questo caso invece Ho Chi Minh dichiara come unico governo legale la Repubblica Democratica del Vietnam, e quindi anche qui, più che repubblica, non voglio dire una baggianata, non so se si tratta di una dittatura, però comunque il clima non era dei migliori. Sempre nel 51 nasce anche la CECA, ovvero l'Unione di Francia, Belgio, Lussemburgo e Germania dell'Ovest. In poche parole parliamo della prima unione di stati europei, che ovviamente aprono la porta a quella che sarà la futura Europa Unita, cosa che invece la ritroviamo oggigiorno. Negli Stati Uniti nasce invece la legge contro le attività anti-americane, promossa da McCarthy, infatti si parla di maccartismo, in poche parole la caccia alle streghe, quindi...
Siamo ritornati nel Medioevo.
Eh sì, vedi? Venivano accusati di saba questi comunisti, poracci.
Mangiavano
infatti,
i bambini.
mangiavano i bambini. Effettivamente i comunisti venivano perseguitati e di conseguenza uccisi. Nel marzo del 53 ritroviamo la morte di Stalin, viene anche stabilito il confine delle due Coree, proprio a causa dello scontro abbiamo una prima situazione di pace e il confine viene stabilito lungo il 38esimo parallelo, come sono precisi. Ritroviamo anche lo scoppio di una rivoluzione nella Germania dell'Est, e anche in questo caso purtroppo tantissimi furono i morti causati dai russi, che continuavano ovviamente ad occupare il territorio. A Parigi nasce anche l'UEO. UEO, come la vogliamo pronunciare? UEO.
Sa un po' di AEO, te li ricordi i supermercati, l'AEO.
L'AEO. Ecco. No, dai, facciamo l'Unione Europea Occidentale, va, buttiamola così, a cui appartengono appunto gli stati occidentali che vogliono appoggiarsi alla NATO. A Ginevra lo stesso anno viene prevista la cessazione delle ostilità in Vietnam, in Cambogia e nel Laos, e viene indicata appunto una prima linea di confine per il Vietnam, che in questo caso invece la si pone lungo il 17esimo parallelo. Con McCarthy in America viene abrogata la segregazione razziale, e cioè, cosa bella e buona e giusta, ovviamente no, invece no, gli americani rispondono con violente manifestazioni razziali, e infatti insomma arriveremo ad un sogno che prima o poi si dovrà realizzare. L'unica, diciamo, nota positiva che io ho incontrato è stata nel 55 la conferenza dei paesi afroasiatici che condannano il colonialismo, il razzismo e l'armamento atomico. Quindi ecco, perlomeno...
Un piccolo barlume di speranza.
Di speranza e di pace. Anche
se poi non
no,
portò
così,
fondamentalmente
esatto,
niente.
Esatto, così
però...
non è, ce ne accorgeremo soprattutto durante le scoperte scientifiche, perché purtroppo il nucleare continua ad avere il sopravvento, il profitto soprattutto... che proveniva dalla stessa produzione del nucleare ha continuato comunque a produrre delle stragi. Perciò ecco, anche a livello mondiale in realtà non abbiamo una situazione purtroppo molto, molto pacifica.
Break musicale, come sempre, lui è Owlin Wolf ed è un cantante che assieme a Joe Turner diffuse lo stile aggressivo degli shooters, ossia gli urlatori. Il pezzo che andremo ad ascoltare è Black Door Man. Il rock and roll ha una sorta di aura di rivoluzione permanente, senza tempo, di sfida a tutto, inclusa la natura stessa, diceva John Waters. Questo appunto è il modo migliore per introdurci alla musica dell'epoca, alla musica
una
dell'epoca.
Rivoluzione più
una
che
rivoluzione
altro.
Totale sono gli anni del rock and roll, che già dagli inizi negli inizi degli anni 50 inizia a prendere piede come come rockabilly inizialmente, quindi il primo sottogenere che abbiamo è questo, che unì country e jazz con le influenze derivanti poi dalla musica folk tradizionale e del gospel. Nel 1949 The Fats Man di Fats Domino, che era un cantante di New Orleans, si avvicina a quello che poi veniva definito un nuovo modo di fare musica, un nuovo modo di boogie woogie fondamentalmente, quindi si avvicinava a quello che poi sarebbe diventato rock and roll. Infatti l'uomo a cui viene accreditata l'invenzione del termine è Alan Freed, un disc jockey bianco che nel 1951 iniziò una trasmissione radiofonica dal titolo Moon Dog Rock and Roll Party per diffondere la musica nera fra gli adolescenti bianchi.
È vero, perché in questo periodo infatti parliamo di rock nero, i bianchi se lo ascoltavano ed impazzivano.
Sì, solo che i bianchi, avendo i soldi all'epoca e quindi comunque essendo a capo delle industrie discografiche, presero subito al balzo questa palla e iniziarono a fare del rock and roll, che non era una musica bianca, iniziarono a fare della musica propria fondamentalmente, quindi rubarono un po' l'idea ai neri. Vabbè, sempre così, la storia che si ripete. Nel 1951 Ike Turner esordì con un brano che era Rocket 88 ed era inequivocabilmente il primo brano rock and roll puro. il primo divo, per così dire, dell'epoca, e quindi fu il primo grande divo del rock and roll, fu Bill Haley. Bill Haley era definito appunto il padre del rock and roll, che assieme ai Comets, che era la band che fondò, fu la prima band rock and roll, iniziò a suonare e a far ballare e impazzire le ragazze all'interno dei locali e delle piste. Nel 1953 la sua canzone Crazy Man Crazy fu il primo brano rock and roll ad entrare nelle classifiche di Billboard, in quelle statunitensi. In questa atmosfera quindi tipica di euforia e di vitalità, tipica appunto anche di un periodo post bellico, quindi ci si risvegliava dopo un periodo fondamentalmente di distruzione e di oscurità, nell'aprile del 1954 Bill Haley con i Comets incide la famosissima Rock Around the Clock. Chi non se la ricorda, chi non l'ha
chi
mai
non la conosce, chi non l'ha ballata.
Brano che tra l'altro fu inserito l'anno seguente come colonna sonora del film Il seme della violenza, arrivando quindi al primo posto delle classifiche statunitensi Billboard e anche nel luglio del 1955, dove vi rimase per 8 settimane. Quindi un successone già all'epoca. Pensa che questa stessa canzone nel 1974 venne poi usata come sigla di Happy Days. Cioè, chi non ha mai visto Happy Days, la sitcom famosissima, da piccoli penso, cioè tutti l'abbiamo un po'
era
visto.
Lì, Italia era 1 lì. La mandava a palla.
esatto, quindi sì. Bill Haley fu anche un discreto attore, non solo cantante ma anche attore, e recitò in alcuni film, tanto per citarne alcuni, uno era proprio Rock Around the Clock, quindi prese il nome della canzone stessa del 1956, e l'altro sempre del 1956 è Don't Knock the Rock. Io direi.
E quindi noi ce lo andiamo ad ascoltare, Billy Haley con Rock Around the Clock. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you should glad rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight.
Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Rock Around the Clock.
Mi ricorda molto l'Umbria Jazz, cioè noi ogni estate in realtà all'Umbria Jazz balliamo questo genere di musica.
E infatti ci va molto bene qui a Perugia. E allora io direi, ho fatto un po' quello che era una panoramica della musica all'interno del continente americano. In Italia nel 1951 nasce il Festival della Canzone Italiana di Sanremo.
Oh,
ahimè, sì, è del 1951. La prima edizione si tenne dal 29 al 31 gennaio di quell'anno e venne presentata da Nunzio Filogamo. Gli artisti che parteciparono in realtà furono veramente pochi, 3: Nilla Pizzi, il duo Fasano e Achille Togliani.
Com'è che non c'era Natalinotto?
Natalinotto si era perso, l'abbiamo perso, il nostro compagno di merende.
Ma come? Ha fatto di tutto.
Infatti sì, La prima edizione del Festival di Sanremo venne vinta da Daniela Pizzi con Grazie dei Fiori, chi non se la ricorda, insomma. Nel 1952 abbiamo quindi la seconda edizione del Festival di Sanremo, che va in onda dal 28 al 30 gennaio, un'edizione che segnò il trionfo totale di Nila Pizzi, perché Nila Pizzi riuscì a conquistare l'intero podio, primo, secondo e terzo posto, cioè en plein. E quindi praticamente al primo posto c'era Vola Colomba, al secondo posto troviamo Papaveri e Papere, al terzo posto Una donna prega. Non si è mai più verificato che una sola artista conquistasse l'intero podio.
Una cosa simile però è successo l'anno scorso, se non sbaglio, con Elio e le Storie Tese, che hanno praticamente vinto un po' tutti il
premio della critica.
Sì, 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 però comunque non
era comunque diverso, perché sì, all'epoca sì, non c'erano ancora tutti questi premi, c'era soltanto il podio, primo, secondo e terzo posto. Nel 1953, durante la terza edizione del Festival di Sanremo, vediamo che non vinse Nilla Pizzi.
Oh.
Quindi, per la prima volta non vinse Nilla Pizzi, ma vinse la canzone di Carla Boni con i Flo Sandons, che era Viale d'autunno. In questa edizione vi furono però delle innovazioni rispetto a quella precedente, perché praticamente vennero ognuno dei cantanti cantava la stessa canzone sia con un'orchestra che la suonava in modo tradizionale e sia con un'orchestra che la suonava in modo un po' più moderno per l'epoca. L'icona italiana di questo periodo, cioè in America avevano Bill Haley, noi in Italia avevamo Nilla Pizzi.
Eh sì,
succede, a mia nonna piaceva tantissimo, però va benissimo.
Ma so che i fan erano veramente sfegatati,
e
insomma,
infatti ho trovato delle curiosità proprio inerenti alla figura di Nilla Pizzi, a quello che poi si creò in quegli anni da un punto di vista di clima all'interno del nostro bel paese. Nilla Pizzi, vediamo che ha partecipato durante la sua carriera a 10 Festival di Sanremo, ebbe un notevole successo soprattutto negli anni 50, che poi si prolungò anche nei decenni a seguire. Questo successo fu talmente tanto vasto e spropositato per l'epoca che tutti gli ammiratori, insomma i fan, si riunirono e formarono quello che divenne il primo fan club della storia della musica in Italia.
Dedicato a
Nilla Pizzi, si chiamava il Salottino di Nilla, cioè pensate. Tra l'altro nasce anche, e questa cosa fa davvero ridere, la Cartonilla. La Cartonilla era un facsimile delle cartoline postali che recano la scritta Cartonilla Postale, con varie immagini della Nilla Pizzi, che veniva inquadrata, veniva fotografata da tutti, e praticamente erano incollate davanti a queste cartoline, e i fan all'epoca se le scambiavano per gli auguri di Natale.
No, cioè, infatti è quello che farò anch'io quando ti faccio il regalo a Natale.
Io vorrei infatti una cartonilla.
Una cartonilla.
Ci tengo veramente, anche perché la cartonilla penso che al momento sia introvabile, per cui se la riesci a trovare,
per
guarda.
Te questo è altro, giuro che la troverò da qualche parte in Italia. Ti pare che non c'è qualche fan ancora vivo che la conserva?
Guarda, sicuramente qualche nonno ci sarà. Comunque io adesso ti farò introdurre questo brano. Volevo soltanto dire che ho scelto personalmente questo brano perché c'è un motivo preciso, me lo cantava sempre mio nonno, quindi comunque è un po'
vabbè, un pezzo di cuore,
pezzo di cuore,
anche se non è che lo apprezziamo così tanto, ma di sicuro ci tira sempre
da piccola però faceva ridere.
Esatto, ci fa sempre ridere, quindi noi ci andiamo ad ascoltare appunto Nilla Pizzi con Papaveri e Papere.
Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero disse papà, papari papaveri come si fa? Perché voi papari papaveri? Disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata, che cosa ci vuoi far, così è la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide la piccola papera bionda giocare e lì si incantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, ti
il mondo intero non potrà più dire. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare?
Bene, lo ti papaveri. Dopo questa meravigliosa figura di Beep, a parte che questa canzone
si può dire merda nel nostro programma, si può dire
merda, si può fare tutto in realtà con A Walking Time.
Dopo aver ascoltato Papaveri e Papere possiamo fare tutto.
È una canzone, diciamo, che in un certo qual modo descrive anche noi due, dal momento che io sono una spilungona, quindi un papavero, e tu, mi dispiace, la mia piccolina, sei una paperina. Bene.
No, comunque quello che mi stavo chiedendo, le papere all'inizio della canzone, secondo te erano registrate proprio prese dal vivo, dallo stagno, Nilla Pizzi è andata lì, le ha registrate, oppure
non lo so,
se le portate a casa,
nato...
le ha fatte cantare nella sala di registrazione?
Si è presentata con la papera sotto braccio, l'ha messa lì, immagini la papera con le cuffie, va bene. Dopo questa piccola degenerazione ritorniamo alla serietà e ritorniamo alla cultura. Infatti, come sempre, come ogni nostro appuntamento, io faccio un piccolo preambolo riguardo i libri nati in quel periodo. Luca Pirillo che ci disturba. Allora,
ciao Luca Pirillo.
Parliamo di letteratura. E anche qui purtroppo non è che ritroviamo tanta allegria, infatti purtroppo devo esordire così: pochi giorni prima del suicidio, cioè...
già, dopo aver ascoltato Papaveri e Papere si parla di suicidi,
purtroppo sì, però del grande Cesare Pavese,
forse l'aveva ascoltata anche lui.
Evidentemente, viene pubblicato il romanzo La Luna e i Falò. Ritroviamo anche le filastrocche di Gianni Rodari. Nel 52 Moravia pubblica il romanzo Il conformista. No, scusate, voglio un attimo capire. Deborah più Lucia uguale. No, L no. Luca più D. Vabbè, io continuo, sono rimasta a Moravia che appunto pubblica il romanzo Il conformista. Ritroviamo uno dei libri che a mio parere è veramente bellissimo, almeno nella mia piccola libreria è uno dei miei preferiti, ovvero Margherita Yourcenar pubblica Le memorie di Adriano, che è veramente un capolavoro della letteratura classica. Presente anche Camus con L'uomo in rivolta. E in più ritroviamo anche Il caro Visconte dimezzato di Italo Calvino.
Che bello quel libro.
Eh sì,
bello,
anche
bello.
In questo caso parliamo di capolavori. No, vabbè, abbiamo una letteratura che non è il massimo dell'allegria, tranne appunto le filastrocche di Gianni Rodari, però comunque sono tutti libri di un certo peso, di un certo valore. Oltre a Italo Calvino ritroviamo anche il grande Beckett, che scriveva Aspettando Godot e che gli ha dato veramente tantissima luce, lo ha reso molto molto famoso, insieme alla pubblicazione di Hemingway con Il vecchio e il mare, anche qui insomma,
altro bel capolavoro.
Nel 53 ritroviamo invece Ernesto, scritto da Saba, che è una sorta di autobiografia riguardo i suoi anni giovanili, la sua giovinezza. Nel 54 invece ritroviamo, e anche in questo caso parlo di un capolavoro storico, ovvero Mario Rigoni Stern, che pubblica Il sergente della neve, e si tratta di un resoconto sulla tragica spedizione degli italiani lungo il Don, che come abbiamo visto negli appuntamenti precedenti, quindi da andata diventa ritirata sul Don, e quindi lungo la landa gelata, descrizioni molto molto toccanti, però davvero bellissimo, e ne consiglio la lettura.
Molto bene, quindi dopo questa sorta di Piero Angela, la Lucia, la nostra Piero Angela della letteratura.
Preferisco più Enzo Biagi con il fatto.
Tu ed Enzo Biagi, dovrei fare un fotomontaggio.
Metto gli occhialoni.
Sì, allora io direi di passare un po' di buona musica, ne abbiamo parlato prima quando abbiamo citato l'inizio del rock and roll, lui è Ike Turner e questo è Rocket 88.
You women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, baby, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and hit a dip. Everybody in my car's gonna take a little dip. Move on out, oozing and cruising along.
Questo era Ike Turner, quindi insomma siamo tornati qui al ritmo di rock and roll. Abbiamo fatto una parentesi sulla letteratura, come non parlare del cinema dell'epoca. Ce n'è veramente tanto, ci sono veramente tantissimi divi, quindi ho dovuto fare una cernita, per cui mi scuso per quelli che ho escluso, però... De Gustibus.
Visconti, allora, perdonala.
Visconti l'avevo già citato abbastanza, quindi va bene. Allora, negli anni 50 vi fu un grande cambiamento da un punto di vista di temi trattati all'interno della cinematografia, quindi non si parlava più di guerra, ma si iniziò a parlare anche di delinquenza giovanile, ma anche di vita quotidiana. Hollywood sommerse letteralmente tutta l'Europa, perché veramente vi furono dei successi di un certo livello. Infatti il cinema americano in questi anni 50 si stava imponendo. Il colore si impone definitivamente appunto all'interno del cinema. Vediamo come però nel 1952, quindi giusto all'inizio degli anni 50, Hollywood subì una piccola crisi, anzi una grossa crisi, perché comunque vennero prodotti in quell'anno meno di 300 film. Quindi ecco, questo segnò la prima crisi, diciamo anche la più grande crisi dopo l'avvento del sonoro. Però la situazione si risolse poi con l'avvento dei cosiddetti drive-in. Il mio sogno partecipare a un drive-in, sarebbe veramente bello, che rianima così il mercato cinematografico. In questi anni si afferma la figura di uno che è considerato tutt'oggi un'icona, un simbolo. Lui è il bellissimo, meraviglioso, affascinante Marlon Brando, quindi come non citarlo. Infatti Martin Scorsese disse di lui: c'è il primo Brando e il dopo Brando, lui è lo spartiacque.
Ha segnato un'epoca.
Esatto. Considerato uno degli attori più carismatici di maggior talento nella storia del cinema, era bellissimo, era l'idolo dei giovani, l'idolo anche delle giovani, quindi delle ragazze.
Maggior ragione.
Diventa ben presto anche l'icona del cinema hollywoodiano e il simbolo dell'eroe inquieto e randagio, rozzo e romantico e a suo modo anche idealista. Perché? Perché oltre ad essere un grande attore fu anche un grande attivista. Un attivista che sposò moltissime cause, soprattutto quella del movimento afroamericano che tu citavi prima.
Esatto.
E 8 volte candidato al premio Oscar, statuetta che riuscì a vincere 2 volte, ma la seconda volta la rifiutò in segno di protesta contro le ingiustizie nei confronti dei nativi americani.
Che carino.
Quindi non andò mai a prendere questo premio. I suoi film sono stati visti da oltre 800 milioni di spettatori, che è una cifra enorme. Nel 1950 esordisce con Il mio corpo ti appartiene e subito dopo riporta in versione cinematografica il film Un tram che si chiama Desiderio, che fu praticamente per lui, e lui interpretò uno dei suoi più grandi ruoli a livello proprio carismatico, che lo consacrò poi a divo di Hollywood, un divo senza tempo. Nel 1952 recita il ruolo di Emilio Zapata in Viva Zapata. Nel 53 interpreta Marco Antonio in Giulio Cesare. Nel 54 recita nel ruolo di un ribelle appassionato di motocicletta, Il Selvaggio. E sempre nel 54 interpreta Terry Melly nel film rimasto più famoso, che era Fronte del Porto, in cui proprio grazie a questo film vinse il premio Oscar come migliore attore protagonista. Tra gli innumerevoli, perché sono davvero tanti, film in cui recitò Marlon Brando, noi cerchiamo di ricordare quelli più famosi e anche quelli più recenti. Infatti abbiamo Ultimo Tango a Parigi, film bellissimo di Bertolucci del 1972. Abbiamo Il Padrino nel 1972, sempre di Francis Ford Coppola, e anche qui vinse il premio Oscar come miglior attore protagonista. E poi, come non ricordare, nel 1979 di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now.
Ebbè. Anche qui, insomma, parliamo dell'Olimpo dei film, che continua ad essere ancora oggi tra i film più belli. Insomma, ognuno, per avere un minimo di cultura generale, deve vederli almeno una volta nella vita. Noi facciamo una piccola pausa musicale, cioè andiamo ad ascoltare Roscoe Gordon, che si tratta di un pianista di Memphis. Vedi, Claudio, noi facciamo sempre un omaggio a Claudio, a Zionet, nonostante non parliamo di reggae, però in questo caso parliamo di colui che è stato considerato l'inventore del genere ska. E ci andiamo ad ascoltare No More Dogging.
No more dogging, fooling around with you, honey. No more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, that's what I'll have to do. You love me, but you told me a lie. I love you, baby, until the day I die. No, no, dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, that's what I'll have to do.
E vorrei informare i nostri radioascoltatori che tutto quello che succederà da ora in poi non è colpa nostra, non è colpa di Claudio, ma colpa di Danny,
di
che
Danny
ha voluto prendere le redini della situazione. Benissimo, dopo questa piccola parentesi abbiamo parlato di Marlon Brando, quindi citare, cioè io mi sento di citare una diva per par condicio, cioè le quote
certo,
rosa,
perché sono maschi, devono essere elogiati, e non lo so.
Infatti io mi sento di citare una diva senza tempo, anche lei, sto parlando di Norma Jane, quindi di Marilyn Monroe, che nel 1950 aveva già 24 anni, ma ha un curriculum pieno di piccoli ruoli. Prorompente, affascinante e sensuale, diventa un simbolo fuori da ogni tempo, una delle più grandi star femminili di ogni epoca e di tutti i tempi. Nel 1952 uscì il film La confessione della signora Doyle, una pellicola che ebbe un buon successo, ma soprattutto perché la gente era curiosa di vedere come recitava la Marilyn Monroe, fondamentalmente la bionda, quella che veniva considerata un po' un'occhietta bionda. Infatti lei ne soffrì sempre un po' di questo tipo di etichetta che gli si veniva assegnata. Nel 1952 ci fu un altro film importante, che fu Matrimoni a sorpresa e Il magnifico scherzo, nello stesso anno, il primo film in cui Marilyn Monroe apparve su una locandina. La tua bocca brucia, sempre di quell'anno, fu il primo film in cui Marilyn Monroe recitò da protagonista, quindi finalmente aveva un ruolo molto più primeggiante e importante. Nel 1953 arriva la consacrazione di questa diva con il film Niagara, che quindi la portò a diventare la stella del cinema che noi tutti conosciamo. Sempre del 1953 abbiamo anche Gli uomini preferiscono le bionde.
Ma non è vero, io smentisco assolutamente, sarà che io ho questo razzismo nei confronti delle bionde, tranne Rossella, però cioè, non è assolutamente vero.
Beh, però a quanto pare gli uomini in questo film preferiscono le bionde, la bionda di cui si parla è Marilyn Monroe, quindi insomma protagonista di questo musical, e proprio all'interno di questo musical canta poi quelle che saranno delle canzoni abbastanza di successo, come Bye Bye Baby per esempio. E tra i numerosi film che abbiamo, perché anche qui ci sono veramente tanti film, vediamo A qualcuno piace caldo, che però è del 1958, quindi fa parte della metà.
Detto così, A qualcuno piace caldo.
Io ho cercato di citare quelli più famosi, insomma, Qualcuno piace caldo è del 1958, che fu un enorme successo. Pensa che, a parte gli scherzi, ricevette 6 nomination all'Oscar, e Marilyn Monroe, proprio grazie a questo film, vinse il primo premio del Golden Globe. Quindi comunque...
Evidentemente a più di qualcuno piaceva caldo, eh?
Abbastanza. L'ultimo film recitato in modo completo dall'attrice fu The Misfits, ossia Gli spostati, nel 1960. L'attrice in quel periodo stava sempre male, era ricaduta nel circuito di psicofarmaci, sonniferi e abuso di alcol. Infatti di lì a poco, proprio il 5 agosto del 1962, dopo questa vita travagliata, dopo un periodo di forte depressione, viene trovata morta nella sua camera d'albergo, insomma, ufficialmente a causa di un'overdose di barbiturici. Quindi si pensò a un suicidio.
Ma in realtà, insomma...
In realtà questo rimase sempre un po' un mistero.
Un mistero, ma molto probabilmente fu uccisa dalla CIA proprio perché è un personaggio scomodo, vero?
Probabilmente sì.
Ma io...
Almeno così si dice.
Io ho anche qualche chicca sulla Monroe, che è un grande
infatti...
diva, grande biondona, simbolo di sensualità. E invece noi, innanzitutto ti posso dire che la sua camminata sensuale non dipendeva dal suo essere effettivamente sensuale, ma da un problema. Infatti lei nacque con un'anca più corta, era fondamentalmente zoppa, però non lo si notava molto, e anzi proprio questo problema le dava quel tipico passo, insomma, sensuale. Ma questo qua non è niente. In realtà si dice che la Monroe non amava per niente l'acqua e il sapone. Più di una volta ho letto, ho anche visto dei documentari, è proprio scientificamente testato che la Monroe non si lavava, e non si lavava mai, non indossava neanche la biancheria intima. Ma Monroe, ma che cosa combini? Ma cosa fai? E infatti in molti film, e con questo concludo perché vi pare che voglio entrare nel particolare, per noi donne sappiamo che cosa significa. Ecco, a quanto pare lei non indossava neanche l'intimo, anche quando aveva le sue cosucce, buttiamola così. E quindi, insomma, come ti crolla un po' il personaggio quando sai poi com'era effettivamente nella vita reale.
Anche se comunque c'è da dire che nonostante tutti questi lati negativi era amatissima dagli uomini, nel senso che con uno si sposava, poi c'aveva l'amante, è stata amante di Frank Sinatra, cioè aveva tantissimi uomini, tanti matrimoni.
Ma lo sai che l'uomo,
quindi,
basta che, insomma,
cioè... l'uomo preferisce la bionda. Ecco, a proposito,
comunque noi facciamo un piccolo break musicale, ci andiamo ad ascoltare Sorrentinella e a cantarla erano il duo Fasano.
Fasano. Beh. Sì.
Ah, io ho cercato di salvarla in qualche modo dal momento che qui, insomma, le critiche nei confronti della musica italiana.
Le critiche pululano, vabbè, effettivamente sì. Se pensi cosa c'era in America,
vabbè.
Allora, da un punto di vista invece cinematografico, anche in Italia abbiamo dei capolavori, quindi almeno l'Italia da un punto di vista cinematografico si salva, non sotto quello musicale, però. Si ricorda infatti con orgoglio la decade degli anni 50. Si parla quindi di rinascita sotto una ritrovata dolce vita. Era un modo per fondamentalmente rinascere dopo il periodo appunto post-bellico.
Esatto.
Quindi in qualche modo cambiò la moda, cambiò il costume, cambiò anche appunto l'approccio cinematografico. Il grande colosso dell'epoca, ce ne furono davvero tanti, però comunque la lei dell'epoca, la diva dell'epoca italiana fu Sofia Loren. Sofia Loren, nome d'arte di Sofia Villani Sciccone, che non si reputava italiana, pensa che disse: non sono italiana ma sono napoletana. È un'altra cosa.
Lei in realtà però è ciociara, non è proprio napoletana.
Molto
legata.
E disse: non sono italiana, sono napoletana. È un'altra cosa, quindi comunque era napoletana, appunto. Fu anche una delle più celebri attrici della storia del cinema. Si impone già all'inizio degli anni 50 come sex symbol proprio grazie al corpo da maggiorata. Vinse... allora, sentite quante cose vinse, perché adesso c'è da fare una lista. Vinse 2 Oscar, un Golden Globe, un Leone d'Oro, una Palma d'Oro a Cannes, 6 David di Donatello e 2 Nastri d'Argento. Quindi tanta roba. Uno dei primissimi ruoli importanti dell'attrice fu proprio al fianco di Alberto Sordi, interpretando una splendida Cleopatra nel 1953. Nel 1954 ci fu la vera svolta per Sofia Loren con L'oro di Napoli di Vittorio De Sica. Sempre nel 1954 vi è anche Peccato che sia una canaglia, che fu il primo film in cui praticamente collaborarono Sofia Loren e il grandissimo Marcello Mastroianni, che poi divenne suo partner
abituale. Ecco.
E da qui nacque l'amore, ma insomma anche questa grande collaborazione da un punto di vista cinematografico. Del 1955 sono invece La bella mugnaia, Il segno di Venere, Pane, amore e... con Vittorio De Sica, seguito poi da Pane, amore e fantasia e da Pane, amore e gelosia, interpretato però da Gina Lollobrigida, che all'epoca era insomma la rivale in qualche modo di Sofia Loren.
E se la giocavano bene tutte e due.
Anche perché era insomma, anche lei molto bella
parliamo
all'epoca.
Parliamo di due donne meravigliose.
E tra i vari film, sempre di Sofia Loren, più recenti ovviamente, anche più famosi, ricordiamo La Ciociara del 1960, Ieri, Oggi e Domani del 64, Matrimonio all'italiana del 65 e Una giornata particolare del 1978.
Soprattutto la Loren si lavava.
Infatti, e non ebbe neanche tanti uomini, perché insomma si sposò con suo marito e ancora sta con lui, quindi ecco.
Vedi il salto di qualità,
vedi l'Italia,
dalla bionda alla bruna, vedi che vale di più la bruna,
vedi l'americana e vedi l'italiana, insomma, ecco. Tra l'altro io vorrei dare una piccola e proprio breve chicca, così giusto per introdurre quello che poi sarà il brano che ci presenterà Lucia subito dopo. Sempre nel 1950 abbiamo parlato tanto della Walt Disney, abbiamo citato quelli che furono i lungometraggi fatti appunto negli anni 40, come Fantasia, come Pinocchio, come Biancaneve e i Sette Nani. Adesso abbiamo Cenerentola,
esatto,
che ha fatto sognare tante tante ragazze, tra cui anche noi. Il principe azzurro non esiste, adesso io lo voglio dire così, per smontare un po' il tutto.
Il principe azzurro non esiste, e se esiste non è azzurro. O sei tu che sei daltonica e quindi non lo vedi, perciò insomma arrangiati in qualche modo. Lasciando stare gli scherzi, noi infatti ci andiamo ad ascoltare una bravissima Elaine Woods con Bibidi Bobidi Bu.
Salagadoola, Mitchigaboola, Bibbidi-Bobbidi-Boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-Bobbidi-Boo. Salagadoola, Mitchigaboola, Bibbidi-Bobbidi-Boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-Bobbidi-Boo. Now Salagadoola means a Mitchigaboola-Roo. But the thing about that does the job is Bibbidi-Bobbidi-Boo.
Sempre in onda qui dal link di via Ulisse Rocchi, chi vi parla ovviamente Lucia e Deborah. Noi ci stiamo veramente divertendo questa puntata, lo abbiamo detto fin da subito che gli anni 50 erano ricchi di tante belle sorprese.
Sì, infatti sono appena ritornata bambina per un attimo.
Per un attimo abbiamo sognato.
Ricordo la fatina turchina con tutti i topini.
La zucca.
La zucca, ma che bella Cenerentola. Siamo anche in periodo di zucca, è ormai un po' passato. Però...
Halloween è passato, però comunque...
Però il riso con la zucca è sempre buono, no, ragazzi.
Infatti, la zucca io continuo a mangiarla ancora ora. Allora, è arrivato il momento delle scoperte scientifiche. E non ritroviamo, mi dispiace, mi ricorda un po' la puntata sulla Seconda Guerra Mondiale, questo appuntamento di oggi, perché purtroppo anche in questo caso non è che abbiamo tante cose allegre di cui parlare. La volta scorsa invece ci siamo fatti una grossa, grassa risata con la nascita del microonde. In questo
che
caso...
lo saluto sempre, ci sta ascoltando. Ecco, mi ricorda qualcosa questa scena.
Si continua qua imperterriti. Mentre invece... nel 1950 l'oceanografo, ovvero Jean-Jacques Cousteau, mette in funzione il primo battiscafo chiamato Calypso, quindi in poche parole per la prima volta vengono esplorati i fondali dell'Oceano Pacifico. Deve essere una gran figata, mamma mia. Anche se insomma se ti vedi uno squalo che ti viene proprio davanti.
E tanto tu stai dentro, non ti dico che segnaccio che gli fai lo squalo. Voi l'avrete capito. Tanto tu stai dentro, quindi.
Sì, no, io non mi fido comunque. Nasce anche il Tetra Pak. Mentre invece le intelligenze italiane sfornano Rita Levi-Montalcini, che scopre il fattore della crescita nervosa. Rita Levi-Montalcini, mi sono messa a ridere l'altra sera perché penso sempre a Beppe Grillo quando la indicava come colei che ha lo zucchero filato in testa. Vabbè, bellissima.
È vero.
In più la ditta americana Remington Rand consegna il primo computer in serie con una memoria su nastro magnetico, e siamo precisamente nel 1951. Nel 52 nasce anche il pacemaker, quindi il famoso, diciamo, aggeggio, come lo posso
dispositivo
insomma, capace di regolare i battiti cardiaci e che insomma aiuta,
è molto utile,
molto potrebbe sempre servirci anche a noi prima o poi,
ma non ancora, vi libererete così presto di noi.
Verrà però applicato per la prima volta nel 57. In più sull'atollo Bikini gli americani fanno esplodere la bomba termonucleare, quindi ecco qua nota pesantissima e tristissima, perché insomma magari americani, vedi che si ritorna sempre lì, ma se già avete fatto morire circa 200.000 civili in Giappone, ma che vai a lanciare la bomba termonucleare su un atollo, poi, che sono dei paradisi, ma perché lo fai?
La sete di potere dell'uomo è proprio tipica della persona americana, cioè nasce proprio in quel modo, l'americano è progettato così dalla nascita,
cioè non ci sia più
è proprio americano.
Nulla da dire, avranno avuto anche il rock and roll, però insomma a livello politico e sociale
sono dei grandi stronzi, fatemelo dire. Adesso mi sono liberata, ecco, puoi continuare.
Ecco fatto. E tra l'altro sempre, che poi vedi, vanno proprio in controsenso, perché nel 53, o meglio all'inizio del 53, lanciano la prima bomba termonucleare, però nello stesso tempo, sempre in quell'anno, nasce anche il primo pannello solare, quindi appunto per sfruttare l'energia del sole, perciò prendete insomma una...
C'è quel quadra che non cosa.
Esatto, e qui soprattutto Covaci gatta. Per concludere invece, tu infatti prima ne hai parlato del cinema, ritroviamo anche nel caso della televisione ufficialmente le prime trasmissioni a colori. E diciamo che per quanto riguarda questi primi 5 minuti dedicati alle scoperte scientifiche, insomma ci lasciamo così.
E allora, proprio perché parlavamo di colore, mandiamo un pezzo colorato, ne abbiamo parlato ampiamente prima, lui è Bill Haley Comets con Crazy Man Crazy.
Crazy man crazy, crazy man crazy, crazy man, crazy. Oh man, that music's gone. I said crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh man, that music's gone. When I go out and I want a treat, find me a man with a solid beat. Take my chick and we dance about. When I start rocking, boy, we start shouting, shout, crazy man. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Go, 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 everybody. Go, 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 everybody. Go, 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 everybody. Go, 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 go. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Said crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. They play it soft, they play it strong, they play it wild. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone, gone. Go, 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 everybody.
ed eccoci sempre in diretta qui su Radiofonica. Tra l'altro sono anche arrivati i caffè, quindi ringraziamo Rossella, il Mantra, Jacopo che ci ha anche portato il bacio perugina.
Perché,
ma è diverso dagli altri baci?
Sì, questo qui è al latte.
Questo è al latte.
Facciamo della pubblicità.
Vabbè, d'altronde noi siamo nella città del cioccolato e nella città della perugina, quindi insomma,
quindi,
come
la
come
pubblicità non... è dovuta. Adesso chiederemo insomma i soldi alla perugina.
ti posso assicurare che ne hanno anche molti. Bene, noi ritorniamo e concludiamo la parentesi riguardo le scoperte scientifiche. Ci siamo lasciati con l'avvento, diciamo, delle prime trasmissioni televisive a colori, però come ho anche detto più volte alla fine nel corso della puntata, purtroppo comunque il nucleare, o meglio il profitto, continua ad avere una grossa presa sui grandi imprenditori sia americani che russi, anche perché non dobbiamo dimenticarci che la guerra fredda è sempre lì sullo sfondo della storia e che di conseguenza continua a creare delle problematiche. Infatti, se nel 53 gli americani sganciavano, come ho detto prima, sull'atollo Bikini la prima bomba termonucleare, in Russia invece nasceva la prima centrale nucleare. Sappiamo che insomma da qui a qualche anno avremo la strage di Chernobyl, causata proprio da una centrale nucleare, quindi insomma se la potevano evitare.
Tutti furbi.
Sì. Viene realizzata anche la prima radio a sistema transistor. Infatti la volta scorsa abbiamo trovato la nascita del transistor e ora invece la radio. Nasce anche la prima batteria solare, che io personalmente non ho mai sopportato. Ho a casa mia la calcolatrice con la batteria solare.
Anch'io ce l'avevo.
Ma devo stare di continuo contro luce per schiacciare i numeri così... No, ma veramente penso che sia un po' inutile. E in più il chirurgo Joseph Denny, questa la dedico a te perché lo pronuncio così come si scrive, Murray. Davvero Murray o Murray? Murray, come lo vogliamo pronunciare? Vabbè,
le ha provate tutte. Però prima o poi l'avrà beccato.
Murray vince. Effettua il primo si sente Denny che ride. Effettua il primo trapianto a rene, quindi insomma in realtà stiamo parlando di una persona molto molto seria, al contrario di te. Inizia anche la prima vaccinazione e le vaccinazioni che noi ancora oggi facciamo appena nati, e la prima ad essere effettuata era l'antipolio. In più nel 55 nasce il primo dispositivo a fibre ottiche. Io direi che con le scoperte scientifiche ho concluso.
Con le fibre ottiche
con
abbiamo
le fibre
concluso.
Ottiche ho concluso.
Abbiamo
però
concluso.
Ho trovato negli anni 50 la nascita di un bel po' di personaggi curiosi che insomma noi ancora oggi li conosciamo.
Mio padre.
Anche il mio,
ciao papà.
Anche il mio quindi, è nato.
Una persona abbastanza curiosa.
Salutiamo i nostri padri che sono nati negli anni 50, che sono figli di questa bellissima generazione. Ritroviamo anche Lucia Annunziata, quindi la bravissima giornalista. È ormai da anni viso noto della Rai.
Occhio Vispo.
Occhio Vispo.
Vabbè, questa andava detta. Poi...
questa era cattiva. Ritroviamo anche Antonio Ricci, che tra l'altro qualche giorno fa è stato proprio qui a Perugia ospite all'Immaginario Festival.
Ed è stato intervistato dai microfoni di Radiofonica.
Esatto, è regista, quindi è autore TV. Ritroviamo anche Goran Bregovic, che io adoro, ovvero il compositore serbo, che insomma autore della tipica musica balcanica, e anche in quel caso parliamo di musica tutta da ballare. Allo stesso modo Peter Gabriel, quindi altro grande cantatore e musicista inglese, Stevie Wonder, lo facevo un po' più vecchio Stevie Wonder, invece no, cantante quindi statunitense. E infine in Italia ritroviamo la nascita di tre grandi, ovvero Carlo Verdone, Giorgio Faletti e a Crotone il 1950 nasceva, fatemelo dire, Rino Gaetano.
Ecco, un po' di orgoglio regionale.
Orgoglio paesano, ecco, ci tenevo, avrò di sicuro fatto felice la De Martino.
Infatti sì, che la salutiamo. Ciao Francesca. Allora andiamo avanti, io direi di passare un pezzo.
A proposito di Italia.
A proposito di Italia, passeremo un pezzo di uno dei grandi divi italiani dell'epoca, che è Claudio Villa, e questa è Un cuore.
Cuore, cuore di bimbo, c'è un canarino che ti fa soffrire, è primavera e più non può volare, perché sta chiuso in gabbia e se ne muore. ma c'è chi la gabbietta gli apre già. Felice il prigioniero vola e va. Un cuore, e quante cose il cuore ci fa fare, talvolta ci fa piangere e soffrire. Il cuore, dolore, ma di dolore non si può morire, seppure tante volte fa dannare l'amore. Ma in fondo ad ogni cuore cosa ci sta? Cuore di bimbo, quanta semplicità. Cuore, cuore di donna, che ispira ad un poeta il dolce canto, ma può mutar fra l'alba ed il tramonto, l'amor di un altro amor secondo il vento. Se il vento senza meta se ne va, la donna invece chi la guiderà? Un cuore, e quante cose il cuore ci fa fare, ci fa sognare e poi ci fa soffrire. Il cuore, dolore, ma di dolore non si può morire, seppure tante volte fa dannare l'amore. Ma in fondo ad ogni cuore cosa ci sta? Cuore di donna nessuno mai lo sa. Cuore, cuore di tutti, di chi la delusione ha conosciuto e dal destino tanto fu colpito che scettico ti sembra diventato. Ma sotto quella maschera si sa, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Il cuore miracoli sa fare non finire, è generoso e grande come un mare d'amore. Ma in fondo a tutto ciò cosa ci sta? C'è il nostro cuore che mai si cambierà.
Claudio Villa con Un cuore, questa canzone struggente. Allora,
però insomma, Claudio
però,
Villa,
Claudio Villa grande divo, infatti l'avevo detto insomma prima di presentarlo,
lo incontreremo,
ma già qui insomma collaborava con Nilla Pizzi, sempre la stessa.
Sì, sempre lei, la paperina.
Allora, abbiamo fatto tutto questo excursus, siamo arrivati al consueto, esatto, al consueto appuntamento con l'arte. Appuntamento con l'arte, bello per un programma, vero?
Sì.
Allora, io vorrei iniziare citando Lucio Fontana, che scriveva alle porte del 1950, quindi il tuo omonimo: la nuova arte richiede la fusione di tutte le energie dell'uomo nella creazione e nell'interpretazione. L'essere si manifesta integralmente con la pienezza della sua vitalità. Quindi questo era ciò che c'era scritto nel manifesto tecnico dello spazialismo alle porte, quindi, degli anni 50, e in realtà coglie quella che era l'essenza del, da un punto di vista artistico ma anche culturale, di quell'epoca. In questi anni infatti vediamo come l'arte e l'industria per la prima volta si fondono in questo connubio magico, perché c'è l'urgenza da un lato di ricostruire una vita che vada poi oltre, che superi il momento superi il momento post bellico, fondamentalmente. Ho detto momento tre volte, vabbè, non importa,
è una replicazio.
Esatto. Prende vita il bisogno quindi di questa rigenerazione dei costumi, della moda, delle forme. Le personalità artistiche capaci di intercettare i cambiamenti epocali sono, cito solo alcuni nomi, come Ponti, Castigliani, anche il ludico Munari, ma anche Zanusso. Le parole d'ordine, le parole chiave per interpretare l'arte di quel periodo sono bellezza, praticità e funzionalità. Quindi per questo, già da questo capisci che l'arte in qualche modo, e capire un po' che l'arte andava poi a creare questo legame forte con quelli che erano poi i bisogni industriali fondamentalmente.
Siamo tra l'altro vicini al boom economico, quindi ecco, la praticità si deve il piacere si deve unire al dilettevole, quindi...
Infatti è proprio questo un po' il motto di tutto. Il disegno industriale...
Piacere. E ripeto, perché dalla regia abbiamo colui che
abbiamo grosse
giro,
risate. Allora, il disegno industriale in questi anni perde, diciamo, questa maschera un po' di anonimato che aveva avuto sino all'epoca e diventa design. Quindi design diventa una parola d'ordine, diventa una vera e propria arte, apprezzatissima tra l'altro dalla società. Si parla infatti in questo periodo di stile industriale come vero e proprio modo di essere. È l'arte di tutti, l'arte è per tutti, e quindi come in un nuovo rinascimento l'uomo diventa, l'uomo e lo spazio in cui vive, in cui lavora, diventano il centro e il perno di tutta, diciamo, quella che è l'attività non solo tecnologica, quindi le innovazioni tecnologiche, ma anche quelle in campo artistico. Vediamo quindi come c'è questa sorta, sono degli anni comunque, penso l'abbiate notato, un po' di euforia, di dinamismo. Questa euforia creativa fa parte anche dell'arte ovviamente, quindi questi spazi e questi mondi da ricostruire dal nulla, perché era il nulla che aveva lasciato purtroppo la guerra. Sono anni di rivoluzioni, sono gli anni del boogie woogie, che non solo è il ballo, che non solo veniva ballato, ma diventa uno stile di vita, e tra l'altro è anche il titolo di un'opera di Guttuso. Quindi pensa
grande,
un po'.
Guttuso che insomma ritorna, sono già un po' di volte che lo abbiamo
che ritorna
incontrato.
Tra l'altro siamo anche comunque alle porte, poi noi adesso questo non abbiamo trattato, il primo quinquennio dal 1950 al 1955, però vediamo che comunque poi saremo alle porte della pop art,
esatto.
Quindi di Andy Warhol, che già comunque nella seconda metà degli anni 50 inizia a prendere piede a
e quindi
lo vediamo.
Ecco di nuovo Marilyn Monroe, il famoso quadro pop, così come anche la copertina dell'album The Velvet Underground, la banana.
Anche John Lennon era un soggetto tanto amato.
Insomma, anche lì tante belle cose. Adesso noi facciamo una pausa musicale, penso che sia il brano più bello, diciamo, della nostra playlist di questo appuntamento. Parlo di due cantanti, ovvero Little Richard ed Escherita. E prima di annunciarlo vi voglio un attimo spiegare una piccola chicca. Loro si esibivano, perché così sono stati indicati dalla fonte, come degli animali. I trucchi e i vestiti erano osceni. Si parla di un rock isterico, di un rock decadente, che in poche parole apre le porte a quello che sarà poi il futuro punk rock. Insomma, veramente dei grandi. E noi ci andiamo ad ascoltare la bellissima e allegrissima Tutti i Frutti.
To the west, but she's the girl that I love. to me to the moon.
Allora, eccoci qui, ritmo travolgente, a Radiofonica si balla, purtroppo noi siamo sedute e non possiamo ballare, però le nostre anime stavano ballando, voi non le avete viste ma ve lo giuro che è così, tra l'altro anche il nostro regista che sta dietro stava ballando,
sì.
Quindi c'è questa atmosfera di allegria, per fortuna abbiamo concluso con questa canzone anche perché ci dà un po' quello che sarà il là per il quinquennio
successivo. Ci apre la porta al The King.
Al The King, chi sarà mai?
Eh beh, chi vuoi chi sia se non il ciuffo.
Il ciuffo più famoso di tutti i tempi.
Sì.
Io direi adesso di fare un giro di saluti perché ogni volta ci rimproverano perché non salutiamo mai nessuno, siamo sempre di fretta, adesso ci siamo presi un paio di minuti proprio per fare questi saluti, quindi io intanto ringrazio Danny
che alla regia,
per la prima volta se l'è cavata anche abbastanza bene,
è stato
bene.
Veramente bravo come prima esperienza,
e ringrazio ovviamente Claudio che è il maestro,
certo.
Lo zio che ha insegnato tutto,
ovvio. Ringraziamo tutti coloro che sono qui alla fine, l'allegra famigliola di Radio Pony, che tra l'altro ci hanno portato anche
il caffè
e il cioccolatino
e baci perugina, ma cosa si può chiedere di più, ragazzi?
Esatto. Ringraziamo Leo che lui ovviamente sa il motivo, e come
è sempre la nostra fonte,
cioè è la nostra
ispirazione, una fonte di ispirazione oserei dire.
Saluto anche Cinzia, una mia cara amica che è amante degli anni 50, quindi penso che insomma ascolterà con piacere questa puntata.
Io saluto anche il nostro carissimo Livio, quello che ha detto che sei bella, sì, sempre lui che ci ascolta e ci guarda. Saluto anche Luca che è a casa malato.
Anche io saluto Gian Giacomo.
Ecco, io allora voglio ricordare un po' quelli che sono gli appuntamenti che avremo a breve, quindi stasera seguite Zionet perché ci sarà Zionet in diretta dall'officina, sempre qui su www.radiofonica.com. A che ora, Claudio, dimmelo al volo? 22, alle 22 in diretta, e con il nostro zio Clo e Luca, perché oggi non c'è, ci manca Superman oggi, quindi c'è questa mancanza. E poi direi di andare sempre a spulciare quello che è il palinsesto di Radiofonica, perché ci sono varie ed eventuali, quindi c'è tanta roba
da ascoltare. Ricordiamo come sempre la nostra pagina Facebook, quindi basta andare su Facebook, digitare A Walk in Time, mettere like
e mettetelo, insomma, questo mi piace che non vi costa nulla.
Ma infatti, cioè, siamo noi, siamo le Calabri Voci.
Non lo dicevamo da un po', quindi così ci hanno ricordato che non lo dicevamo.
Esatto,
per quello
diciamo
di nuovo.
Siamo giustificate del nostro parlare in modo scorretto, ecco, i nostri accenti sbagliati.
I calabresi parlano male. L'abbiamo appena detto,
le nostre cadenze.
Io vorrei anche ricordare di nuovo, per chi se lo fosse perso e si fosse, diciamo, connesso da poco, quello che ci sarà a Perugia proprio durante questi giorni, dal 14 al 23 novembre, c'è il Perugia Social Photo Fest, quindi comunque questo festival fotografico al Palazzo della Penna, per cui recatevi voi che siete amanti della fotografia, ci recheremo anche noi.
Tra l'altro,
perché
da poco
no?
Finita la mostra fotografica di Steve McCurry, ed ecco che arriva subito l'altro evento fotografico, quindi devo dire che i fotografi qui a Perugia si divertono.
Si divertono un sacco. Io tra l'altro vorrei anche ricordare un altro appuntamento, che è quello di per i perugini, questo è prettamente per i perugini, al 110 Caffè domani, giovedì, correggimi Claudio se sbaglio, ci sarà il live, giusto? Giovedì, 110... Adesso ci sono questi piccoli problemi tecnici, della sorella di Bob. Ah, ecco. Vieni a dirlo al microfono, così lo ricordiamo a tutti i perugini. Lo fa Claudio, che è più bravo di me, ragazzi.
Allora, Occupy Pinnacle è un territorio della Giamaica dove si sono insediati per la prima volta i Rasta. Questa è la nipote di Bob Marley, è una delle tante, insomma, però che ha deciso di sposare la causa, la sta portando in tutto il mondo. E sarà anche qui a Perugia dalle 18 alle 20. 110.
E noi ce l'andremo di sicuro, insomma,
a vedere,
a gustare.
Esatto,
più che
sì,
altro.
Sì, non ci avevo capito niente, però adesso ho capito tutto.
Adesso abbiamo capito, quindi, che è di sicuro una bella cosa, ne varrà la pena.
Abbiamo capito che è la nipote, infatti.
È la nipote di Bob Marley, questo penso che già, insomma, basti e avanzi. E noi ci lasciamo, come al solito, diciamo, con un inno di speranza, o comunque con un qualcosa che rasserena i nostri animi dopo, appunto.
E anche i vostri, che ci avete sopportato per un'ora e mezzo.
Ma non solo, ma anche perché siamo comunque in anni, come abbiamo visto, in realtà innovativi da un lato, però nello stesso tempo disastrosi dall'altro, perché vediamo che molti sono gli scontri ancora aperti. Marilyn Monroe, quindi vedi, lei oggi diciamo che la possiamo indicare come una delle protagoniste principali di questa puntata, diceva: sognate in grande, non c'è altro da fare. Per quanto ne sappiamo, ci è concessa una sola occasione. Quindi abbandonate le vostre paure e vivete i vostri sogni. Ed effettivamente aveva ragione, noi ve lo auguriamo di vivere i vostri sogni e soprattutto di realizzarli. E niente, anche questa puntata.
Anche questa puntata è giunta al termine. Noi non ci vedremo mercoledì prossimo, ma ci vedremo il mercoledì l'altro. Quindi comunque dopo.
Esatto.
Bellissimo, il mercoledì dopo. Appuntamento su Walking Time, restate connessi su radiofonica.com ogni mercoledì dalle 16 alle 17:30. Ciao.
Radiofonica.com.